dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 12 ottobre 2020, reduci dal festival del podcasting più figo dell'universo, con una scaletta piena di spunti per dibattere, discutere, perché no, litigare, come tutte le settimane, pronti insieme a voi per la notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un ripopolato studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano, Michele Di Maio.
Oh, buongiorno a tutti, bentornati su Digitalia, cari colleghi, buongiorno, buonasera, buonanotte.
Ciao Franco, ciao Max, grazie per avermi invitato anche questa settimana.
Un abbraccio a voi tutti, sono onorato di essere qui con voi, ancora una volta.
Ci vorrebbe il trono, ti facciamo tronista di Digitalia, Michele.
Perché?
Perché sì, così.
Ma di spade?
Tronista. Max tronato. E tu tronista.
In.
La differenza tra, tu la sai la differenza tra intronato e rintronato?
No.
Intronato è dalla nascita, rintronato è dopo.
Ah, sì, è sono esame di medicina.
Sono definizioni, tutto, è la base, test d'ingresso. Vabbè ragazzi,
non sapendo
insomma
rispondere a questo test d'ingresso, io sono intronato.
Grazie agli amici del Festival del Podcasting che ci hanno ospitato loro, sì, sabato, se andate a cercare gli archivi, credo sia già tutto più o meno youtubizzato o robe del genere, bella giornata, bella gente, divertente, speriamo l'anno prossimo di farlo live come si conviene per una specie che insomma...
Una volta l'anno ci vediamo tra di noi e con tutti gli altri podcaster, almeno usciamo da questo medium almeno una volta l'anno.
Per favore, umanità, cerchiamo di vincere questa guerra contro sto virello del cacchio e diamoci una mossa, che siamo un po' stufi di fare queste cose chiusi in casa, già stiamo chiusi in casa tutto l'anno, almeno cominciamo come i podcast seri con il follow up.
Avevamo chiesto agli ascoltatori di farci sapere quali erano le loro esperienze con il welfare americano, a parte quelli che erano in diretta settimana scorsa, nessuno ci ha fatto sapere niente.
No,
però
non è vero, non è vero.
Sì? Ah, scusa.
Ci ha mandato un audio messaggio Federico Travaini, collega, che ha un'azienda, ve lo faccio sentire, che me ne frega, io c'è cioè, quel potente
mezzo. Se ce l'hai, certo.
Certo.
Poi tu non ce lo dici, vai.
Perché ce lo sintetizzi? Facci sentire la voce.
Follow up, visto che hai chiesto del discorso dell'America nell'ultima puntata. Allora, noi come società abbiamo anche una sede in America di una trentina di dipendenti in Virginia. Allora, la situazione è questa qua. Poi c'è la differenza tra come noi l'abbiamo gestita e come il resto dell'America l'ha gestita. Noi abbiamo messo tutti smart working, quindi l'ascoltatore che in fine puntata diceva lavoro per una società italiana o vado in ufficio o non mi pagano, è perché la sua società ha deciso di far così. Noi abbiamo messo tutti i smart working, lavorano tutti da casa, lavorano ancora oggi tuttora da casa tutti, la parte produttiva invece adottando le misure di sicurezza giuste siamo riusciti a garantire che potesse continuare a stare in azienda. Al di là di questo, il discorso più generale invece è che in America non gliene frega più di tanto del fatto che la gente possa perdere il lavoro, ma è proprio così la loro struttura. Fai conto che il 30% dei lavoratori, cioè il 30% di chi lavora ha perso il lavoro, cioè il 30% dei lavoratori è stato licenziato in America. Ma perché è così che funziona? Cioè loro ti licenziano e ti assumono molto più facilmente perché sanno di avere questa possibilità. Io ti prendo, ti assumo e ti mando via. Se ti comporti male posso assumere un altro, che è molto diverso da come funziona in Italia, dove assumi una persona e stai facendo quasi un matrimonio praticamente. Cioè è molto più complesso. Al di là di questo, altro piccola informazione, loro non hanno una sorta di disoccupazione, ma c'è un fondo che è in parte statale, in parte l'azienda, in parte il lavoratore, dove nel momento in cui una persona viene licenziata gli garantisce un piccolissimo contributo, diciamo così, economico per sopravvivere. Però quindi la risposta sta un pochettino nel mezzo, cioè dipende da Italia a Italia, da azienda a azienda, perché anche in Italia sicuramente tanti ristoranti o negozietti hanno licenziato tantissime persone, quindi non è che bisogna fare tutta l'erba un fascio. Stesso discorso in America, però lo smart working c'era, quindi era un po' anche a discrezione delle varie aziende. E spero di averti dato più o meno un quadro generale, anche se non super preciso, però questa è un po' la mia esperienza.
Voilà, quindi abbiamo anche l'inviato dagli States. Grazie Fede. Michele, più o meno è la stessa cosa che hai trovato tu?
Sì,
hai messo un link proprio in...
Esatto, del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, che dice che
sono cacchi vostri.
Esatto, sono cacchi, nel senso, a livello federale, perché copre ovviamente il livello super federale, il Department of Labor, e dice che non è prevista nessuna compensazione nel caso di sick leave. Quindi sei malato, stai a casa, sono fatti tuoi. Sono andato a vedermi anche vacation leave e ripete che anche le vacation... Ovviamente. Esatto, non sono contemplate. Andando poi a cercare qualche altro materiale, ho visto che a livello statale ci sono una decina di stati che chiedono al datore di lavoro comunque di dare probabilmente una piccola parte dello stipendio, quindi dare un aiuto nel caso di sick leave. Però no, la risposta è che a livello federale non è previsto, come dice giustamente Federico. Il mercato del lavoro, come dire, nel momento in cui hai il 2%, 3% di disoccupazione che diventa una disoccupazione naturale, diventa anche facile ritrovare lavoro subito dopo.
Certo.
Però abbiamo visto che soprattutto nei mesi scorsi, letteralmente ogni settimana milioni di persone venivano licenziate e chiedevano l'aiuto di quel fondo di cui parlava Federico. Bisogna vedere cosa succede adesso, se tutte queste persone che sono state lasciate a casa troveranno di nuovo lavoro, come poteva succedere.
Tante cose negli Stati Uniti, tante cose che noi abbiamo negli ordinamenti dello Stato, loro li hanno nei contratti privatistici, proprio nel nome del loro ultraliberismo.
Certo, però vuol dire che devi essere...
Che ce l'hanno solo quelli. Eh sì, se sei un ingegnere di Google o di Apple, nel contratto quando ti hanno assunto ti hanno messo il medical leave, la vacation, un anno, esatto. Quando vuoi un anno di anno sabbatico, l'assicurazione sulla salute, sui denti, sulle emorroidi e tutto quanto fino al quarto grado di... Se invece sei quello che fa le pulizie delle scale dell'ufficio del procuratore distrettuale, probabilmente se ti ammali, se sei in quarantena per il coronavirus, se c'è il lockdown, stai a casa e magari
sono problemi.
Esatto. E poi
sì, ma è quello che stiamo poi vedendo in termini di divaricazione, no? Tutto il fenomeno di trasformazione degli Stati Uniti in parte riflette questa grande differenziazione tra una fascia di popolazione che ha tutta una serie di garanzie costruite su questo sistema privatistico di cui parlavi, e una fascia di popolazione sempre più ampia che su questi aspetti invece non ha nulla, non ha nessun paracadute, se non quello di un'economia che gira alla massima velocità e che quindi, come dicevamo, oggettivamente fa sì che tu entri e esci dal mercato del lavoro molto rapidamente. Poi loro anche culturalmente, voi sapete, io ho un figlio negli Stati Uniti ormai residente stabile, che sta lì da 7 anni, adesso lavora in un'università stabilmente, lì proprio culturalmente hanno quest'idea che lo Stato non deve entrare troppo all'interno del mondo del lavoro e del modo in cui si regolamentano i rapporti tra il lavoratore e il datore di lavoro, no? Che con tutte le contraddizioni del termine, l'Obamacare che sappiamo, no? L'assenza di un qualunque sistema di paracadute sociale e così via.
E visto che siamo in tema di Stati Uniti e di follie, di cose, vediamo le follie che ci aspettano man mano che si avvicina il periodo elettorale, il periodo caldo delle elezioni. Direi che ci siamo e si muovono le pedine anche sullo scacchiere del web, anzi, forse è quello dove si fa più attenzione in questo momento. Sarà l'anno che i russi e i cinesi fanno qualche cosa al di fuori dal web. Tutti si aspettano l'attacco via web.
Gli arriva una bel siluro nucleare.
Ci troveremo, sì, i cecchini del KGB davanti ai seggi. Sì, esatto. E insomma, c'è anche i big del web hanno l'attenzione, hanno i fari puntati su di loro e iniziano a muoversi. Facebook ha detto che metterà in pausa tutta la pubblicità politica
subito dopo che si è votata,
subito dopo le elezioni, per la serie dei boy che sono scappati.
Poi la cosa che secondo me è
un po' paradossale, davvero,
a parte
cosa.
Paradossale la scelta, però anche un po' fuorviante, perché poi diventa anche difficile capire cos'è un advertisement politico. Perché se tu dici, vabbè, vota Biden, vabbè, quello è facile da distinguere. Però nel momento in cui fai un advertisement invece un po' più generico, ad esempio sul Green New Deal, fai invece un advertisement sulle medicine che Trump pubblicizza che lo stanno guarendo dal coronavirus, diventa difficile. Cioè, certo. Quello è politico o non è politico?
Certo.
La linea è estremamente grigia.
È enorme, non è una linea, è una banda enorme grigia, certamente.
E in questo senso dici non si può fare nessun filtro?
Si può fare niente.
Si può fare, ma come al solito c'è un margine di discrezionalità e Zuckerberg in questo momento sta dicendo, è vero, avete ragione, io posso essere un po' l'ago della bilancia, sono in grado di terminare e quindi... e quindi mi arrogo il diritto di fermare e di non fermare quello che voglio io. Però dopo le elezioni, effettivamente il dopo le elezioni può essere periodo caldo, no? Ci sono tanti che sono convinti che finirà in un sostanziale pareggio, e se finirà con una risicata sconfitta di Trump ci sarà un periodo post elettorale di molto grande trambusto. Può voler questo annuncio di Zuckerberg,
probabilmente la notte delle elezioni non si saprà chi sarà il presidente americano, perché
ci sono i voti postali,
i voti a causa dei voti postali,
certo. Però appunto al di là di quello può essere il volersi sfilare da questo casino l'annuncio di Facebook i giorni dopo le elezioni, niente più roba politica.
Sì, può essere, ripeto, perché non farlo prima, però
infatti perché hanno già preso i soldi.
Ah, ecco, beh, potrebbe essere, come no?
Infatti Fabrizio Mele ci scrive che gli è capitato di aver avuto un ad bloccato su Facebook su un evento culturale in tema a tema campico di concentramento. Ho dovuto fare la procedura per verificare la pagina e per far apparire il tag paid by sotto il post, perché era stato giudicato un advertisement politico.
Anche tu, Fabrizio, che vuoi fare la pubblicità su Facebook dei campi di concentramento, cioè
sei un po' fuori tempo.
Twitter ha invece tirato fuori un escamotage diverso che è insomma è curioso,
che carino,
rallentare, mettere il freno, come sulla cyclette, quando fai ginnastica sulla cyclette che metti il freno e rallenti il volano, praticamente mettono un freno ai retweet. La velocità
invece
con
di
cui
fare frictionless fanno friction full.
Sì, è come mettere la mascherina per diminuire la trasmissione dei virus, è la stessa cosa, no? Il retweet è il meccanismo attraverso cui determinate notizie diventano virali e magari lo diventano troppo velocemente, sfuggendo alle maglie del controllo degli organismi, chiamiamoli censori di Twitter, e rallentare l'automatismo del retweet può essere una soluzione.
C'era quella, io non l'ho mai visto, qualche settimana fa avevano annunciato che avrebbero messo un alert che quando fai il retweet ti chiedeva ma hai letto l'articolo prima di fare il retweet?
Ho capito che chiedevano, ma mettici un
ma c'hai presente cosa stai retweetando? Ma non ti vergogni?
Beh, alla fine è la stessa cosa che fa Zuckerberg con WhatsApp, quando blocca il numero di share che puoi fare di un contenuto, o almeno limitandolo. Sì, è come diceva Max, è un tentativo di inserire friction.
Un po' di friction full.
Sì, esatto. Il sistema. Sì, quello di... è diverso, no? In un caso è un tetto, quello di WhatsApp, no? Sì. Questo è un throttling, cioè... Non impedisco alle notizie che veramente possono avere una grande diffusione di averla, però lo rallento in modo che questa cosa non sfugga al controllo. Secondo me è fondamentalmente diversa. Va bene. Il prossimo segmento è offerto da Webvolution, il libro per acquisire o regalare consapevolezza sulle tematiche del mondo digitale. Webvolution, lo sapete, il libro del nostro digitalianissimo Fiorenzo Pilla sulle tematiche del digitale, ci ha chiesto di fare un segmento sponsorizzato, branded, e difficilissimo, visto che il libro praticamente tratta tutte tematiche ultra digitaliane, abbiamo scelto questo che, se avesse un titolo, e ce l'ha effettivamente perché nella nostra scaletta abbiamo le schede con dei titoli per racchiudere per gli argomenti e raccogliere tutte le notizie relative, e beh, questo titolo è Tecnologia e Democrazia, perché insomma sono uscito un po', ci stanno a questo periodo, abbiamo appena parlato di elezioni USA, dell'influenza dei social eccetera, tutto il discorso, secondo me, può prendere spunto da questo articolo che hai messo tu, Michele, con l'intervista a Cory Doctorow, che dice: i tecnologi hanno fallito nel non ascoltare chi sta fuori del mondo della tecnologia. Cioè questa autoreferenzialità, no? In sintesi, la tesi di Doctorow è: Silicon Valley vede il problema in maniera autoreferenziale, come un prodotto del proprio lavoro, cioè se la democrazia è rotta o corre dei rischi, se la società è un po' allo sbando, è colpa di Facebook, di Twitter, eccetera, quindi dei mezzi e di come sono stati progettati, e beh, è facile, costruiamo degli altri mezzi, oppure correggiamo gli algoritmi e raddrizzeremo la società e non avremo più elezioni controverse o robe del genere. Ed è effettivamente un po' presuntuosa come posizione.
Sì, esatto, questo appunto, questa autoreferenzialità e questo credere nel silver bullet della tecnologia che tutto può e tutto risolve. Lo dicevamo un po' di tempo fa, insomma, se Mark Zuckerberg fosse andato a classico, fosse oggi i nostri, il mondo sarebbe anche un po' diverso, magari non necessariamente sarebbe perfetto, però forse si sarebbe posto delle domande diverse. E poi Cory Doctorow fa quello che abbiamo fatto due settimane fa, noi li abbiamo chiamati i pentiti della Silicon Valley, parlo delle persone intervistate su
Social Dilemma, sì.
Esatto, e lui invece li chiama i Prodigal Tech Bros,
prodigi della tecnologia.
I fratelli, sì, bros nel senso di fratellanza, di cameratismo che c'è tra le persone che vivono e lavorano nella Silicon Valley. E lui fa un punto in cui dice, secondo me è molto interessante, che ok, ti puoi essere pentito, però non c'è nessun ammontare di bontà che possa cancellare tutto quello che hai fatto, tra virgolette, nella tua vita precedente. Anche perché,
cioè,
poi,
il bene, diciamo, non cancella il male.
Esatto, il tuo bene non cancella, per quanto bene puoi creare, successivamente non cancella il male che tu puoi aver fatto. Ed è un po' anche corretto, perché poi tutte quelle cose di cui questi tech bros si sono occupati sono ancora alive and kicking nei vari algoritmi, nei vari sistemi in cui funziona Facebook, e quindi diventa anche difficile vederli come una fonte autorevole per parlare. Si torna nell'autoreferenzialità con cui abbiamo iniziato. Alla fine sono sempre le stesse persone che parlano sempre dallo stesso punto di vista, che la tecnologia ci risolverà la vita e se non è perfetta basta cambiarla.
E tu
forse
dici,
non è così.
Dicevi prima il problema, sì, di Zuckerberg, che non è andato al classico e ha costruito queste cose che hanno turbato la nostra esistenza. Il punto di vista di Doctorow, secondo me, è ancora più radicale. Cioè, il problema non è che Zuckerberg ha costruito questi strumenti, Zuckerberg e i suoi fratelli hanno costruito, certo, questi strumenti. Il problema è che le elite che vengono fuori attualmente nelle nostre società non vanno al liceo classico. Per cui il problema di secondo Doctorow è da spostare completamente al di fuori dello strumento. Lui vede lo strumento e i suoi difetti come una conseguenza dell'humus, della società dove questi strumenti vengono sviluppati, che poi probabilmente, questo è il suo punto di vista ed è molto estremo, e probabilmente serve come push, come pull per tirare un pochino dalla sua parte l'equilibrio. Io penso che possiamo immaginare una una visione equilibrata tra le due cose, come no, tesi, antitesi e sintesi, nel senso, è vero, se dobbiamo correggere, dobbiamo correggere gli strumenti che abbiamo e correggere la società che permette a questi strumenti di essere costruiti e di avere questi flow, se no continueremo a correggerli e a creare dei nuovi algoritmi che avranno degli ulteriori flow figli, degli ulteriori difetti figli degli stessi difetti della società e delle nostre leggi e dei nostri ordinamenti. Max, hai messo un bel articolo al proposito, il declino delle democrazie nel segno del digitale.
Sì, anzi, quell'articolo l'ho letto con particolare inquietudine, nel senso che solleva un problema molto forte, che un po' il paradosso della democrazia, che per definizione, per come è stata costruita, per come l'abbiamo pensata negli secoli di storia che hanno portato ai nostri attuali ordinamenti nel mondo occidentale, per definizione contiene, come dire, una serie di regole di controllo che, secondo quello che poi viene riportato nell'articolo, potrebbero in qualche maniera essere addirittura il punto debole della democrazia rispetto allo sviluppo e al potere di questi strumenti tecnologici di cui stiamo parlando. E paradossalmente nell'articolo viene fuori, quindi c'è un po' dall'altro lato il paradosso che invece nei luoghi dove non c'è la democrazia, in particolare Russia e Cina vengono citati, gli stessi regimi che sono dittatoriali, no? Che sono dei regimi in cui la democrazia non c'è, invece hanno degli strumenti più forti di dialogo con questi grandi enti di tecnologia e quindi in qualche maniera sono, come dire, più forti, più definiti.
È un po' intrinseco, no? Forse nel concetto di democrazia, di essere fragile, nel senso che la democrazia permette libertà e nella libertà c'è il caos e dal caos può nascere la distruzione della democrazia.
E quindi la domanda forte è: la democrazia, diciamo, ha in sé gli anticorpi e le le caratteristiche per essere resistente, resiliente rispetto a ciò che accade, che si aggancia con quello che dicevamo un secondo fa, no? Che un po' quel Doctorow fondamentalmente dice: guarda, la tecnologia si fonda dentro un certo tipo di società e quindi è dentro quel certo tipo di società che vanno posti i semi, no? Che ci proteggano dalle storture che vediamo amplificate dalla tecnologia.
Sì, alla fine è come la società.
Però la democrazia non è anche lei non è anche lei tecnologia. Nel senso, la democrazia è un insieme di regole, cioè è un algoritmo. E quindi questo algoritmo, se devi trovare in lei il fatto di essere, come dici tu, di avere più o meno anticorpi nei confronti di queste storture, e siamo di nuovo in fallacità, in errori di un algoritmo. Io penso che la forza della democrazia, cioè di questo algoritmo, non derivi dal suo essere senza falli. E non è la democrazia a poter avere gli anticorpi nei confronti di questi problemi, ma sono le società che la implementano. Nel senso che la democrazia presuppone, nel momento in cui viene allargata dai mezzi di comunicazione di oggi, eccetera, presuppone un corpo elettorale conoscente, saggio, consapevole, colto, in poche parole. E quindi democrazia di per sé da sola, gli algoritmi della democrazia sono fragilissimi nei confronti dei flow, degli algoritmi della comunicazione di oggi, nel momento in cui vengono entrambi implementati su popolazioni scarse di cultura.
Per cui tu stai distinguendo la democrazia, esatto, ne stai dando questa visione, sì, tecnologica, esatto, come se fosse l'insieme delle regole che...
quello che differenzia una democrazia da una dittatura è un insieme di regole. In un caso c'è una regola, comando io, nell'altro ci sono tante regole che dicono: per comandare tutti quanti dobbiamo metterci insieme, andare in cabina elettorale, eleggere 300 stronzi che vanno in Parlamento e decidono le leggi che dovrebbero essere meglio per tutti. Sono una serie di regole, no, è un algoritmo.
Speriamo non siano tutti e 300, come siamo del tipo che hai detto. Posso citare Eliot?
Eliot e le storie Teset.
No,
un altro.
Eliot.
Sì, grandissimo poeta e scrittore del Novecento, molto famoso, dei quattro quartetti, che dice una cosa che mi ha sempre colpito e che ho sempre portato dentro di me come una regola di vita, no? Parlando proprio dell'evoluzione della società, Eliot era profondamente cattolico, la cosa si inserisce in un discorso più ampio, eccetera, eccetera, però dice... si affannano a costruire mondi complessi sperando che esista un insieme di regole per le quali non sia necessario essere buoni. Che vuol dire, secondo me, adesso esattamente questo, no? Cioè che tu puoi mettere in piedi qualunque meccanismo, qualunque tipo di regole e di algoritmi, e poi alla fine ci vuole quello che dicevamo prima, no? Ci vuole conoscenza, competenza, no, soprattutto coscienza e capacità poi individuale e come società di essere buoni, cioè nel senso di andare in una direzione condivisa e costruita in maniera positiva, in cui però interviene la tua scelta consapevole, non puoi affidarti solo alla regola. Naturalmente l'altra faccia della medaglia, ci sono alcuni sistemi di regole tipo quello dittatoriale piuttosto che altre implementazioni similari, nelle quali questo margine di scelta non ti viene dato, no? E quindi è chiaro che da questo punto di vista noi pensiamo almeno che la democrazia in qualche maniera sia un'evoluzione migliore dei sistemi sociali e vogliamo difenderla, per questo lavoriamo per far crescere la consapevolezza.
Non c'è il tempo oggi perché diventerebbe un argomento enorme, ma secondo me gran parte della responsabilità di questo è nelle religioni e nella loro decadenza di oggi. E wow. Mi piacerebbe poi una volta fare uno speciale perché
consigli una, dobbiamo fare non uno speciale.
Un piccolo diventa una roba terrificante. No, però in realtà
la crisi dei valori è da qua
è così. Però diventa una roba micidiale.
Io fino a domani alle 9:30 non ho niente da fare,
lasciamolo come punto di invece di riflessione per i nostri ascoltatori. Mica dobbiamo buttargli lì sempre è proprio caratteristica di Digitalia non mettere la pappa fatta, ma litigare tra di noi finché a qualcuno gli si accende una lampadina nel cervello. L'articolo di Max è il declino delle democrazie nel segno digitale, quello di Michele è comincia la riscossa della democrazia contro il monopolio. Michele, cioè qui si rovescia la cosa, le democrazie sono in crisi? No, le democrazie hanno capito quello che diceva Cory Doctorow forse, o almeno in parte. Uno dei problemi di questa cosa è il monopolio o gli oligopoli, almeno così sì. Lasciano intendere, può essere un'interpretazione corretta.
No, assolutamente. Allora, qui si tratta ovviamente di ancora l'Unione Europea, ne stiamo parlando oramai con cadenza quasi settimanale e come pare che si stia montando qualcosa. In realtà niente di ufficiale perché si tratta di voci di corridoio e cose del genere.
Però iniziano a essere tante, Michele.
Però iniziano a essere tante, fonti citate, fonti interne. C'è questo, ad esempio, questo articolo del Financial Times, però in realtà viene appunto è stato ripreso da più fonti, tra cui Domani, che è il nuovo giornale di De Benedetti, dove praticamente dicono che appunto l'Unione Europea si sta rendendo conto che deve letteralmente, quello che vogliono fare è fare una lista di 20 aziende web, che poi saranno tutte americane quasi sicuramente, che sono in qualche modo incappate nei vari problemi di monopolio, di
abuso di posizione
sleale,
dominante,
certo. Abuso di posizione dominante, che appunto hanno una market share talmente grande o un numero da capire quali saranno il fine tuning delle regole, però market share molto grande, numero di utenti in valore assoluto molto grandi, quindi se Facebook domani dice però io ho WhatsApp, però WhatsApp c'è anche Apple iMessage, c'è Facebook Messaging e Instagram Messaging, quindi io non ho WhatsApp, non ha posizione dominante, però se WhatsApp ha 120 milioni di utenti in Europa, forse anche qualcuno, forse anche due, certo, più di 200,
certo. O Apple
diventa
o Apple nel Apple, momento certo. in cui dice io ho la minoranza perché ci sono molti più telefoni Android, però sui tuoi, su chi lavora e vive e dentro al tuo ecosistema tu hai potere di vita e di morte, è comunque una cosa. Beh, vediamo. La cosa della lista di 20 e la voglia di... Ci sono anche, nell'articolo si citavano le istanze di... idee di smembramento, come era stato fatto per la Bell negli Stati Uniti, per cui dividere esatto. rami d'azienda.
Si inizia a parlare ad esempio di costringere Google a vendere, adesso però non mi ricordo se lato, qual è, da quale lato dell'oceano, perché in realtà qualcosa si sta muovendo anche negli Stati Uniti,
certo.
però si parla anche di smembrare ad esempio Chrome da Google, insomma certo. ci sono tante cose.
E la risposta degli Stati Uniti è stata? Beh, hanno imparato la risposta del settore tech è stata lo stesso.
Troppo difficile, non si può.
Eh sì, lo stesso delle banche. Too big to fail. Ragazzi, siamo troppo grossi e troppo complessi.
Split.
Esatto, troppo integrati i sistemi per no, WhatsApp, non possiamo staccare a WhatsApp, oramai è tutto incrociato. Ricordandoci che la promessa iniziale di Zuckerberg quando comprò WhatsApp è sempre stata quella di tenerlo come un'entità separata, di non incrociare i dati e robe del genere. Ma questa gente è contro il muro semplicemente per avere mentito a tutto l'universo, no? Perché se tu menti a una persona sei uno stronzino, se menti a 10 persone ti meriti una bacchettata sulle dita, se menti a tutte le democrazie della Terra non ti meriti di essere sparato sulla Luna in esilio per i prossimi 50 anni. Cioè, la proporzionalità, no? La proporzionalità.
Infatti c'era un articolo...
A tutti contemporaneamente lo fanno presidente.
È così, bravo.
Sei diventi CEO di Facebook. C'era un articolo qualche settimana fa, di cui mi sembra alla fine non abbiamo parlato, però riassumeva molto bene questa situazione. Diceva che quello che Facebook sta facendo nell'integrazione delle sue tre piattaforme, nella messaggistica delle tre piattaforme, lo sta facendo come power move per far vedere che diventa poi troppo grande per essere smembrato. È
sì.
troppo difficile.
Certo. Vi ricordiamo che questo segmento è stato offerto da Webvolution, il libro per acquisire o regalare consapevolezza sulle tematiche del mondo digitale. Tanti di questi argomenti, anzi proprio questo argomento, c'è un capitolo sui social network, su Webvolution, che è enorme e vi parla dalla nascita fino ad oggi citando fatti concreti, problematiche che sono emerse, Cambridge Analytica, i problemi con le elezioni e robe del genere. Trovate Webvolution su webvolution.me nel formato che preferite, cartaceo o digitale, e se vi ricordate di usare il codice coupon digitale avete il diritto al 20% di sconto sul costo del libro. Grazie a Webvolution per aver sponsorizzato questo segmento di Digitalia. La tecnologia ha cambiato la gestualità, un patrimonio culturale in estinzione. Max, che titolazzo.
Se faccio così, che capisci tu?
Non so, c'hai le corna, ti sono andate per traverso.
Vedi, tu sei un Gen Z.
Sono un Gen Z.
Non riconosci
uno
più.
Uno Zucker. Devi sapere, se io telefonando.
C'ho i miei figli che sono nati dal 1989 fino al 1996. E qui abbiamo quindi una discussione continua sul fatto che quelli che sono nati, diciamo, dal 1989 al 1993 riconoscono che loro sono dei millennials, punto. Quelli che sono nati nel 95 e nel 96, gli ultimi due, invece recentemente dice no, noi siamo Gen Z. Io gli ho spiegato che non è così, perché Gen Z sono quelli che sono nati dal 2000 in poi, diciamo, sostanzialmente.
Ma se
secondo
sei
me
31 dicembre 99?
Ti freghi, perché sei capitato a metà,
queste divisioni.
Però io e te siamo dei boomers, invece, no?
Dei boomers, io e te non siamo niente.
Come non siamo niente? Quindi, io sono un boomer di sicuro.
Hai un fracco d'anni.
Stai combattendo per non esserlo. E Michele,
io sono millennial.
Tu sei millennial.
Io sono X. X.
Comunque, per fartela breve, questo articolo, l'articolista di questo articolo, secondo me in maniera ovviamente un pochino gonfiata, però porta in luce un problema che è bello da guardare, da approfondire, non posso dire interessante perché sennò tu subito mi fai partire la sigletta. Di conseguenza dice fondamentalmente che, appunto, per esempio, in particolare i Gen Z, cioè quelli che sono proprio nativi digitali veri dal 2000 in poi, stanno perdendo il significato di alcune gestualità. l'articolista molto saggio addirittura questa cosa la raccorda filosoficamente con quello che diceva Aristotele, e che le mani sono un'estensione del cervello e di conseguenza che questo legame tra il modo in cui pensiamo e la gestualità, guarda che noi del sud facciamo sempre così, cioè abbiamo sempre tutti questi movimenti, certo, di mano, ecco, è molto importante, per cui dice, non è che stiamo perdendo una parte del nostro patrimonio culturale.
Occhio che Michele è già in modalità Discord strafottente.
Gli editoriali del Corriere della Sera,
non è del Corriere della Sera,
non è il Corriere della Sera,
pare di no.
La mia risposta per adesso non ricordo chi l'ha scritto, però è ok, boomer. Siamo al momento. Adesso si
vedi Gen Z, millennial, boomer.
E poi il mio gingillo sarà perfettamente.
Che anno sei nato, Max?
Io 60.
Ah, 60 sì. Più, tu sei un boomer, io non sono un boomer, io sono un Gen Xer.
È vero, c'è Gen X tra boomer.
Boomer finiscono
Gen X.
I Gen X sono quelli che hanno dato la denominazione a tutto il seguito, perché X, Y, Z.
Ah, ecco.
Certo, dal 70 in poi, qualcuno dice anche 65, generazione X.
Sì, vero, ce lo siamo dimenticati.
Niente, io sono boomer. Non c'è
e tu sei boomer, quindi ok, boomer. E, però adesso siamo al momento in cui dei millennial oramai si parla poco, non sono più la novità del nuovo momento. Adesso i giornali hanno effettivamente capito chi sono i millennial, perché in Italia fino a un anno fa si continuava a dire che i millennial sui giornali italiani erano quelli nati nel 2000. Non avete capito niente.
Scusa.
Esatto. E siamo al momento in cui adesso degli zoomer si dice quello che si dice di ogni generazione di giovani, che sono quelli alienati, che sono quelli senza valori. Ma il punto è che sono semplicemente, in questo momento, come dire, sono giovani, sono adolescenti.
Bravo.
E non si sono ancora formate, secondo me.
Se fai così. Ti leggo che cosa si scriveva della generazione X, cioè della mia.
Vai.
Una generazione invisibile, piccola, inserita nella ricostruzione attuata dai figli del baby boom, che gli valse il titolo di X, a rappresentare la mancanza di un'identità sociale definita. Ecco. Una volta giovani adulti, la generazione X raccolse l'attenzione dei media tra la fine degli 80 e l'inizio dei 90, guadagnando la reputazione stereotipata di apatici, cinici, senza valori o affetti. Esattamente, ragazzi, quella che è la definizione oggi.
Lui,
la storia, manca solo la parola TikTok.
Perfetto, manca solo TikTok.
Sono sul TikTok e hai il Zoom.
Ha ragione Michele. Mi dà fastidio ammetterlo, ma ha ragione Michele. E questa cosa, no, della tecnologia che cambia la gestualità, va bene, ma è sempre... un doppio
linguaggio, evoluzione, linguaggio incluso quello fisico, quello delle mani,
fa parte, cioè non puoi
per forza.
Non puoi dire che una cosa cambia l'altra o l'altra cambia. Evolvono insieme ci sono dei studi bellissimi sul studi di evoluzione con litigi meravigliosi che cercano di stabilire se il cervello dell'uomo habilis si è sviluppato perché l'uomo si è sviluppata una mutazione, ha iniziato ad avere il pollice opponibile, per cui siamo proprio nelle mani, o viceversa, se il pollice è diventato opponibile perché il cervello è cresciuto e l'homo habilis aveva bisogno di lavorare questi utensili e si è sviluppata, quindi è prevalsa una mutazione che aveva il pollice opponibile. L'uovo o la gallina? È sempre, esatto, lo stesso discorso, coevolvono nel mondo, all'interno della specie, anche tante specie tra di loro coevolvono, preda e predatore. È sempre difficile, è il nostro riduzionismo che ci porta assolutamente a dire sì, perché questo è cambiato, perché questo è successo, e a costruire delle catene di eventi. E lo vediamo anche in biochimica. In biochimica, no, costruiamo delle catene di chimiche, no, proprio di reazioni, di cose che succedono nella cellula o nei sistemi, eccetera, per cercare il farmaco, per bloccare. Dici, se io blocco lì, fantastico, il mal di testa passa, divento miliardario. Il problema è che questa catena che tu hai evidenziato in realtà fa parte di un network caotico, di un miliardo di catene che si incrociano in maniera più cosa, per cui succede che sì, quando dai quel farmaco lì passa mal di testa, ma dopo una settimana che usi quel farmaco c'hai anche l'ulcera, inizi a cagare sangue e quando prendi un colpo contro lo stipite della porta ti viene un ginocchio blu così. È il mondo.
Il caso peggiore però è quando ti comincia a spuntare un cornicello rosso verso destra e uno verso sinistra.
E quelli quello l'hanno, quello è il vaccino di Putin,
quello è capitato. Però scusa, per concludere, l'articolista mi ha fatto morire, certo, perché dice che i Gen Z i Gen Z non capiscono questo gesto.
Ma non ci hai detto ancora che vuol dire, però.
Per forza, perché
il polinesiano, il polinesiano.
Sei un millennio,
ma lo so che il telefono, ma
ci sentiamo. Dice due cose che mi hanno colpito tantissimo e che voglio mettere in pratica presto: che al ristorante, se fai così, non si capisce più che ti devono portare il
ma
conto.
Non ci pensare proprio, in tutto il mondo si capisce.
E l'altra cosa è che invece, per dire ci sentiamo, si fa così. Onestamente, proprio
c'è la mano così.
Io ho una nipotina che è sicuramente Gen Z, è nata nel 2004.
E ti fa così?
No, le devo chiedere. Ho letto l'articolo.
Se te piglio, te do un fracco di botte.
Devo provare. Al ristorante, nipotina.
Chiunque abbia fatto il cameriere in un ristorante sa benissimo che quando il tavolo ha finito, lì al dolce, lì che rompe i marroni da due ore eccetera, tutti i camerieri sono lì col binocolo puntato, col mirino da cecchino, per aspettare che questi qui si levino dalle balle. Appena tu puoi fare qualsiasi gesto, fai così e arrivano col conto. Per cui quello è l'ultimo dei problemi.
Faremo la prova alla prossima cena.
No, io speravo, hai capito? Facciamo così, tipo, non capivo,
facciamo così al cameriere, vediamo se ci porta il conto. Questo è solo per chi è in video.
Va bene. Black LinkedIn, questo l'ha messo Giulio, però è un bel articolaccio. Michele, vuoi spiegare tu che cos'è il Black LinkedIn?
Allora, LinkedIn, che conosciamo tutti, sta prendendo delle forme diverse, nel senso che negli Stati Uniti ci sta emergendo questa voglia, questa tendenza nelle persone di colore di usare LinkedIn in una maniera diversa rispetto agli altri social, in maniera positiva, perché su LinkedIn, essendo un social network di lavoro, almeno che lo è nel 90% dei casi, ci si dà tutti, per fare un riassuntone, ci si dà tutti un contegno, e quindi il fatto di andare su LinkedIn ed esprimersi al 100%, qui parla di coding, quindi di linguaggio codificato proprio delle persone di colore o delle varie etnie, su LinkedIn si è molto più propensi ad utilizzarlo rispetto ad altri social, proprio perché chi poi ti commenta sotto, chi ti fa la versione del retweet di LinkedIn, si darà un contegno. E quindi non è che si creano discussioni sui massimi sistemi, però si crea un ambiente più piacevole in cui essere più se stessi. Quello che hanno notato poi alcune di questi influencer, perché poi di quello stiamo parlando, è che LinkedIn pare che questi contenuti non si è ancora capito se gli piacciono davvero, perché alcuni di questi contenuti se li è trovati deprioritizzati o semi nascosti sulle timeline degli altri, quindi tu lo vedi sul tuo profilo ma alla fine l'algoritmo li deprioritizza e sulle timeline degli altri non compaiono. Però è interessante, c'è quel video che ho visto, poi tu hai ripostato separatamente sul nostro back channel, di questa ragazza di colore che entra nell'ufficio e con ogni persona che si trova davanti si comporta in maniera diversa. Quindi con l'altra persona di colore è estremamente aperta e si comporta come si sente, poi quando incontra la collega bianca invece è più posata e più contenuta, se vuoi incontra il collega sudamericano, si comporta in maniera diversa, ed è secondo me molto esplicativo di come ci si comporta nel mondo del lavoro, soltanto che, come dire, quando si è della stessa etnia, noi al limite, come dire, adattiamo i nostri comportamenti alla persona che ci abbiamo davanti, quando però le etnie sono diverse, questo, come dire, questo comportamento è moltiplicato per 100.
Sì.
Ma questo non succede anche con i diversi tipi di persone, no?
Esatto, però come dire, quando sei con lo stesso tipo di persona,
dall'etnia?
Esatto, quando sei con lo stesso tipo di persona, come dire, la codifica del linguaggio è molto più simile, quindi è più probabile che tu usi le stesse parole, che usi un certo tono, anche un tono di voce. Se io parlo con un mio collega del sud, io mi esprimo in un modo.
Certo.
Se io mi parlo con un mio collega che non è terone,
terrorone, mi esprimo in maniera diversa. E nel momento in cui appunto si fa un ragionamento per etnie e per minoranze, diventa ancora più la palissiana la differenza.
Sì, non so se... Allora, è un bene che venga fuori su LinkedIn perché suscita discorso, suscita riflessione, suscita attenzione a temi che sono certamente importanti. Nello specifico, mi sembra un... Non lo so, LinkedIn nasce come luogo di lavoro, no? Ci si incontra non per chiacchierare, ma ci si incontra come luogo di lavoro per mettere in mostra le proprie competenze, per scambiare contatti e cose del genere. Per cui...
Fino a qualche anno fa sì, ma LinkedIn è evoluto.
Sì.
È evoluto soprattutto grazie alla timeline, che non è soltanto una condivisione di contatti e di skill. Ok. È proprio, e poi anche le aziende, i post delle aziende, diventa un luogo di discussione, forum, se vuoi. Sì.
Però c'è comunque un taglio molto sul professionale.
Assolutamente.
Io lo frequento non tantissimo, però è vero quello che dici, che si è evoluto verso il social, però è un social in ogni caso molto orientato al professionale.
Certo, ma anche nell'atteggiamento, ed è proprio il punto dell'articolo che dice: questa è la differenza tra Twitter e Facebook, che sono dei luoghi potenzialmente tossici, anzi tossici nei fatti, e LinkedIn, dove invece c'è un'atmosfera diversa.
Va bene, sì, d'accordo. Continuo a pensare che a volte si facciano dei drammi su delle cose di relativamente... Boh, però va bene.
Ma non è un dramma, una constatazione dei fatti.
Sì, ma certo, però è una constatazione, come mi dici tu, che non è solo di... Cioè, il code switching è insito nella nostra società, nel nostro modo di comportarci. Nel senso, quando io non sono, non faccio parte di una minoranza, ma è ovvio che quando mi vedo in pizzeria con Michele o quando arriva un paziente in studio, faccio code switching, è normale che mi ponga in cose diverse. Allora devo essere incazzato perché quei pazienti non posso dire: ehi bro, come va fratello, che cosa? No, ci mancherebbe. Certo, il mio code switching non ha niente a che fare con argomenti di minoranza, di cosa, però boh, io vedo e siamo colpevoli anche noi quando parliamo di questo, ma io ne parlo perché voglio tirare l'attenzione su altro. Cioè, vedo l'attenzione che viene data a questi problemi e vedo gli altri articoli che mi avete messo come hanno veramente poca risonanza nell'online. L'articolo quello, le 10 minacce ai tech per migranti e rifugiati. Quello è un tema enorme, di minoranze, di disparità, di tecnologia, non LinkedIn, ma di tecnologia in generale, che veramente può mettere in difficoltà minoranze, eccetera. Cacchio, quell'articolo lì è un elenco di robe che, no, estrazione di dati a cellulare, macchina della verità, social media intelligence, software di polizia predittiva, database di dati biometrici, riconoscimento facciale, intelligenza artificiale, aziende quando la frontiera è un buon affare, esternalizzazione dei confini. Cioè, problematiche pazzesche che hanno a che fare con vivi o muori, semplicemente vivi o muori. Quando leggo, non lo so, le condizioni di lavoro dei dipendenti, io li chiamo dipendenti, e la giustizia italiana li vede come dipendenti a quanto pare, per cui forse non è un mio diavolo per cappello.
Stai parlando dei
quelle
rider
di Uber, i rider,
sì,
di Uber, il capolavoro e le condizioni degradanti di chi lavora per Uber. Allora, se dobbiamo parlare di tecnologia e minoranze e diritti, non dico che non dobbiamo parlare del code switching su LinkedIn, però cazzo, parliamo anche di queste cose che sono veramente, veramente enormi, e veramente non è il problema che oddio devo cambiare il modo di parlare, ma è cacchio, questa gente vive o muore, questa gente può costruirsi un futuro e è relegata a essere reietta fino alla prossima decima generazione, secondo me. Poi...
Però le due cose, Franco, hai perfettamente ragione, le due cose però non si escludono.
No, non ho detto che
quello
si escludono.
Quello di dire che il discorso del code switching è perché, come dire, la difficoltà delle persone è il sentirsi giudicati da una società per quello che fondamentalmente si è, ed è quello il problema, che poi ovviamente, nel caso degli afroamericani, in alcuni casi c'è anche il rischio di morte nel momento in cui ti viene a bussare la polizia. Però ripeto, i due problemi non si escludono. Il fatto è che del punto numero due, quello dei rider o quello degli emigranti, sono persone che purtroppo non hanno voce. Purtroppo ci sono poche persone che si occupano di portare la voce di queste persone nel pubblico dibattito. È ovvio che nel momento in cui questa cosa riguarda milioni di persone che ogni giorno si collegano ai social, su Twitter e su Facebook, diventa più facile far risuonare la propria voce. Però, come dire, uno non esclude l'altro.
No, uno non esclude l'altro. Mi sto lamentando però dello spazio, dell'attenzione pubblica che questi temi riescono a catturare rispetto ad altri che secondo me hanno delle valenze simili, si toccano, hanno degli insiemi di Von che si intersecano, ma che vengono relegati veramente al niente, allo specialistico, eccetera. E tante volte, come mi dici tu, benissimo, è vero, se una persona di colore incontra un poliziotto per strada o viene fermata a un controllo a un posto di blocco, deve fare un code switching della Madonna, perché sennò rischia la pelle. Esatto. Anche noi, anch'io e te, Michele, se ci ferma la polizia, la stradale al bordo della strada, dobbiamo fare code switching, ma non rischiamo la pelle.
Sì, ma
non rischiamo la pelle. Al massimo la multa rispetto al perdono, o una multa più salata, sì, o cosa. Perfetto. Qual è il problema? Il code switching o il fatto che la polizia là ti fa la pelle?
The Found the Police, nel senso, quello okay, è il punto delle proteste.
Ma neanche The Found, perché uno Stato senza polizia non esiste. Semplicemente la polizia, esatto, la devi avere, cambiala, non The Found, semplicemente cambiala, condanna le mille marce, fai delle leggi se non ci sono, condanna i procuratori che assolvono i poliziotti.
Il manifesto di Black Lives Matter, certo.
Certamente, ma vabbè, ok. Approfondiamo la questione di Uber. L'hai messa tu, Michele, se...
Sì, allora tornerei anche indietro di una puntata. Stiamo parlando di Uber in Italia, ma in generale tutto quello che riguarda il discorso dei rider. Qualche settimana fa, ed era passata sulla redazione, ma non ne abbiamo parlato, c'era stato un tentativo di contrattualizzare, nel senso di creare un contratto per i rider. Questo contratto era stato, c'era un accordo con una sigla sindacale, però pare che questa sigla sindacale non rappresentasse la maggior parte dei rider, e quindi alla fine che comunque garantiva tutta una serie di tutele, però non in maniera, come dire, non sufficienti, e quindi alla fine la cosa si è finita con un niente di fatto. Nel frattempo poi, anche questa era una notizia che era già partita qualche settimana fa, un po' in sordina, Uber Eats messo indagini su Uber Eats, e quello che è successo oggi è che si è deciso, insomma, di andare a procedere. Quindi le indagini sono finite e sono uscite alcuni dettagli di intercettazioni che sono letteralmente da rabbrividire, agghiaccianti. E qui si parla, allora, fatemi cercare il pezzo. Secondo l'accusa, i rider venivano sottoposti a condizioni di lavoro degradanti, qui cito l'articolo di Repubblica, con un regime di sopraffazione sia per quanto riguarda la retribuzione sia per il trattamento di lavoro, cosa di cui i dipendenti di Uber si rendevano conto, dove per dipendenti in questo caso si intende quelle dell'ufficio centrale. Stando alle intercettazioni, due punti virgolette, davanti a un esterno non dire mai più abbiamo creato un sistema per disperati, anche se lo pensi, i panni sporchi vengono lavati in casa e non fuori. Detto al telefono tra un dipendente di Uber Italia e Gloria Bresciani, che era non so se lo è ancora, il manager della filiale italiana. E niente, il pubblico ministero ha ravvisato che appunto i rider venivano sottoposti a condizioni di lavoro degradanti, con un regime di sopraffazione non soltanto retributivo ma anche trattamentale, come detto appunto dagli stessi dipendenti di Uber, pagati 3 euro a consegna. Quindi, insomma, tutto il peggio che si è detto negli ultimi mesi è stato riscontrato dall'indagine, e adesso si procederà col processo.
Insomma, sono cose grosse. A me ha fatto molto impressione quando l'ultima volta che sono venuto a Milano, girando un pochino di giorno lì alla, cos'è quella stazione? Porta Genova, vicino lì ai Navigli. Sì. C'era veramente un capannello di ragazzi di colore, tutti molto giovani, erano tutti lì con i loro zaini, Glovò, come si chiama quello verde,
Deliveroo, Uber Eats, ci sono tutti quanti.
Erano ed era particolare perché erano mescolate le marche, cioè mescolate le aziende.
Fraternizzano, certo.
Esattamente. E loro erano veramente tantissimi e davano veramente l'idea di ragazzi immigrati o figli di immigrati di pochi mezzi che erano lì ad aspettare, come dire, che la società in qualche modo gli tirasse la monetina per andare a fare la consegna. Cioè è una roba che nel 2020 non ti aspetti dalla società, da una società progredita. È una roba...
Ma da queste società un po' sì. Perché alla fine siamo cioè tutto il male che abbiamo detto di Facebook mezz'ora prima. Fa, stiamo parlando sì, della certo. stessa mentalità, certo. È lo stesso problema di fondo. Stiamo parlando di aziende che sparano i silver bullet tecnologico, dimenticandosi completamente del discorso
del fattore umano.
Cioè queste aziende, adesso io non so se tutti lo sanno, ma oltre ai 2-3 euro di consegna, ma queste aziende prendono il 30% di tutto l'ordine, un euro su tre che voi date al sushi finisce a queste aziende, quindi non è una questione però poi la gente non vuole pagare la consegna, no, perché ci sono altri fondi da cui queste aziende potenzialmente possono attingere, che è margine, cioè. Perché sì, hai l'app, devi mantenere l'algoritmo, hai qualche spesa di gestione, ma è tutto profitto,
certamente, sì. certamente, e non è una novità, perché è un discorso che è portato all'estremo, il discorso che hanno fatto le banche 20 anni fa, 30 anni fa, quando sono venuti fuori con le carte di credito, no? Quando poi in tutti gli stati sono usciti con legislazioni che li proteggevano e dicevano che qualsiasi fosse la tariffa applicata dalla carta di credito, il venditore non poteva ribatterla sul cliente, ma doveva essere assorbita. È lo stesso tipo di comportamento. Ho scoperto però, facendo ricerca proprio per questo, che negli Stati Uniti poi è stata abrogata quella legge lì. Negli Stati Uniti il venditore è libero di esporre il prezzo e di dire: guardate,
il costo della transazione bancaria.
Sì, costretto alla banca mi fa pagare 3 euro in più per questo panino e, caro cliente, se vuoi pagare con la carta di credito, i 3 euro in più te li paghi tu.
Ma anche in Italia ogni tanto c'è qualcuno che lo fa, però solo che ti spano tipo il 5% della transazione.
Ti sembra poco?
No, mi sembra tanto.
È enorme.
No, e probabilmente anche spero anche più. No, ma io non credo che loro prendano il 5%, cioè debbano dare il 5% di transazione.
Lo danno.
Dipende dal
vuol dire che non sei, vuol dire che sei andato, non vai nella banca da 20 anni e non sei andato a ritrattare il.
Può darsi, ma non è facile. Guarda, se oggi vai da zero, o ti affidi a quelli nuovi, un po' scarraffati, che ti vendono il sistema online al di fuori dei circuiti di carte di credito. Credito, quello che io è una cosa terrificante. Come cacchio si chiama? Adesso non mi ricordo neanche più. Perché
c'è Square, che c'è un po' in Italia. C'è
Square, ti dà anche il lettore. Devo andare a vedere le tariffe di Square, perché sono spesso per il web sono convenienti capire se ti danno il lettore di carte. Se tu vai su SumUp e robe del genere, c'hanno il 2%, tra l'1,5% e il 2% a seconda, a volte in certi periodi non so perché differenziano tra bancomat e carte di credito, eccetera. Quello che ho io è convenientissimo, all'1% se fai tante transazioni, se fai tanti carichi, perché paghi l'1% e paghi 10 euro al mese di abbonamento. Il problema è che è lì mezzo fallito, per cui non aggiornano l'app. Se tu hai il sistema operativo con iOS nuovo, l'applicazione crasha, non riesci a scopri quando devi fatturare alla gente che nel momento in cui metto le robe allucinanti. Ma quando io ho fatto questo qui, ho provato ad andare a chiedere alla mia banca, del gruppo Intesa ha detto: noi direttamente non ve la diamo, devi andare a Intesa, vai a Intesa, Intesa ti vendono il loro sistema POS che ti prende il 4,5-5% tranquillamente. È una mazzata.
Quello serve la concorrenza.
Certo, quello serve la concorrenza. Il problema è che non funziona, perché evidentemente tutta sta concorrenza non c'è. Se arrivi a pagare 4-5% per niente alla fine dei
conti. Ma il discorso banche è come anche come il mutuo, nel senso spesso ci sono tanti che vanno alla banca da cui vanno da 20 anni e alla fine rimangono lì.
Sì, forse per quello, o forse perché alla fine dei conti di banche ce n'è tre in Italia. Poi alla fine hanno fatto. Vedi che il fatto che siano pochi i social network, il fatto che siano pochi i venditori di pubblicità online alla fine, perché ci sono tutti questi conglomerati, queste acquisizioni, eccetera. Le stesse cose sono successe per le banche e per i circuiti di carta di credito, per cui il problema non sono i tecnologi della Silicon Valley, il problema sono
il capitalismo.
Il capitalismo. Il problema è aver tolto troppe regole al capitalismo. Probabilmente sì, chi lo sa. O aver pensato che si poteva fare e poi dopo regolare, che è anche quello un modo, però poi arriva il modo. Poi arriva il momento di regolare o in qualche modo tagliare o fare, chi lo sa. Ringraziamo i nostri produttori esecutivi. I produttori esecutivi sono i mitici digitaliani, sono i mitici ascoltatori di Digitalia, tutti tranne quelli in trial gratuita, cioè tranne quelli che assaggiano Digitalia 1, 2, 3 volte, perché noi vi chiediamo se Digitalia diventa parte della vostra, come dire, routine, se tutte le settimane, più o meno, settimana sì, settimana no, ascoltate Digitalia, fa parte del vostro menu settimanale di intrattenimento e informazione, vi chiediamo di contribuire esattamente come pagate per qualsiasi altra forma di intrattenimento e informazione. Non vi obblighiamo né a una tariffa, non vi obblighiamo a una cadenza, lo fate voi, in cambio noi continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo, come fa adesso Max, ringraziando uno a uno i nostri produttori esecutivi.
Eccoci qua, pronti per ringraziare i nostri cari amici per la puntata 543. Cominciamo con le donazioni singole dei nostri tre perpetual executive producer, che sono Marco Pasqualotto, Manuel Zavatta e Davide Tinti, che non ci fanno mancare mai il loro 1 euro a puntata.
Grazie, grazie di cuore.
Proseguiamo con le donazioni singole di Armando G e Daniele B da 2 euro e quella da 3 euro di Massimiliano Saggia. Entrare poi nelle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di questa puntata, che sono quelle di Anna Maria Esposito, Massimo Dalla Motta, Andrea Plotzer, Federico Travaini, Arnaud van der Gissen, Stefano Orso, Salvatore Verrusio, Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto, Giuliano Arcinotti, Davide Capra, Fabrizio Bianchi, Renato Battistin, Marco Barabini, Marco De Nadai, Luigi Ricco, Raffaele Viero, Christophe Sollani, Raffaele Marco Della Monica, Luca Ubiali e Diego Arati.
Grazie, grazie a tutti.
Voglio precisare che il mio aia era dovuto al rischio di aver pronunciato male il nome del nostro produttore.
Era chiaro, non ti considerazione.
Ok. Donazioni singole da 4 euro di Giuseppe Marmo e da 5 euro di Massimiliano Casamento, Massimiliano S e Felicia T.
Grazie
donazioni
a tutti.
Ricorrenti da 5 euro di Stefano Toldo, Leandro Pessini, Matteo Carpentieri, Paolo Lucciola, Pasquale Maffei, Andrea Righetti, Ruben Livrieri, Andrea Lucetto e Marco Iannacone.
Mitici, grazie, grazie di cuore a tutti.
Donazione ricorrente da 8 euro di Mirko Fornai, donazione singola da 10 euro che inaugura la zona Grandi Produttori di Vito Astone, che dice anche: ho ripreso a seguirvi dopo un lungo periodo di pausa, che dire, siete sempre migliori. Grazie.
Grazie a te
Vito. Donazione sempre singola da 10 euro di Gabriele Ciufo, che dice: per la serie a volte appena riescono ritorno.
È la puntata dei grandi ritorni questa 543, grazie, grazie davvero.
Ancora una donazione singola da 10 euro di Emanuel Angaroni, un bonifico ricorrente da 10 euro ogni 2 mesi di Sebastiano Amodio e una donazione singola da 20 euro di... questa è bellissima, questa donazione singola di Pietro Giuffreda, che è da 20,20 euro.
Lead Executive Producer, grazie Pietro, grazie a tutti i nostri produttori. Vi ricordo, sul sito trovate tutti i modi, Satispay, PayPal, Bonifico, Bitcoin, dateci una mano, noi continuiamo a lavorare per voi. Prima volta in 11 anni mi è andato in crash Ableton Live. Prima.
Segno dei tre. Tempi. Hai dato la colpa al capitalismo?
Ci abbiamo abbondanti sistemi di backup in qualche modo. Lavorerò un'oretta in più stanotte.
Già non mi hai registrato l'intervento al Festival del Podcast. Oggi crash Ableton Live. Franco, non sei più quello di una volta.
Bravo, non sei più quello. È quasi ora che mi prenda un anno sabbatico.
E quindi non ce l'abbiamo il vostro intervento al Festival del Podcast?
Sì, è registrato da... No, è proprio quello il problema. Siccome non era la puntata nostra e non dovevo fare i soliti intro, lanciare la sigla, eccetera, di solito faccio partire la registrazione nel momento in cui parte la sigla. Siccome la sigla non è mai partita, non ho mai schiacciato neanche il tasto per registrare. Ma ha registrato ovviamente Don Gaudiano. E quindi siamo coperti, siamo a posto. Digital Yuan... Abbiamo qualche dettaglio in più sulla moneta digitale cinese, lanciata, pare che stiano spingendo parecchio. Non so se sono arrivate anche voi email di proposte di investimenti, questo
noi
investimento del futuro.
Saranno finite nella cartella spam se sono arrivate.
Cioè, lo sanno tutte le spie cinesi, cioè,
comunque pare che sia sì una criptomoneta come avevo ipotizzato, token based e non identity based, per cui basata sull'item, sull'oggetto, in questo caso un oggetto dematerializzato che può essere una stringa, una cosa gestita da un algoritmo e non gestita con un account relativo a un account, ma con ampie ovviamente possibilità di tracciamento come qualsiasi cosa che ci aspettiamo dal governo cinese.
Non tracciabile per gli utenti, ma tracciabile per il marketplace e per il governo
Ci mancherebbe. Non si sa ancora se... basata su blockchain oppure meno.
Il sul sito dice che, non mi ricordo, su uno degli articoli diceva che al lancio non sarà basata sul blockchain, ma che può essere integrato strada facendo.
Il governo cinese ha intenzione di distribuire 10 milioni di yuan digitali per fare seeding, per far partire i consumi con questa moneta, e questi soldi saranno spendibili in una serie di oggetti e di negozi particolari che verranno resi pubblici nelle prossime settimane. 10 milioni di yuan, se ipotizziamo la parità tra digital yuan e yuan regolare, è un milione
di
rotti
euro.
Di euro più o meno, sì.
Più o meno, sì, 1-10 grosso modo.
Per spicci, quindi.
Sì.
Se andate sul sito da cui poi si può comprare, credo che ci sia tipo un pacchetto iniziale, tipo early bird, che costa, se non ho letto male, tipo 220 euro o qualcosa del genere, però è... Andando sul sito, a me sinceramente non mi ha dato particolare fiducia, non mi ha convinto particolarmente.
Beh, è un sito cinese.
No, vabbè, anche in italiano, non è tanto quello.
Tecnologicamente non ti ha convinto?
No, dal punto di vista del marketing, perché nel momento in cui, come dire, ogni investimento cerca ovviamente di venderti le tue revenue che avrai tra tot tempo. Però io non l'ho mai visto a questo livello. Qui dice, per ogni euro che investirai potrai aspettarti i potenziali profitti di 4.736 euro nello spazio dei pochi mesi. Questa è comunicazione da multilevel marketing.
Sì, è semplicemente comunicazione.
Ponzi.
È comunicazione che qui non potresti fare perché negli Stati Uniti la SEC e qui gli organi, la CONSOB, non so esattamente chi intervenga, vengono, ti ammanettano subito. Sono quelli che di solito vanno a pestare i piedi a Elon Musk quando dice, ecco, l'anno prossimo venderemo 100 milioni di Tesla. Lui dice, tu hai turbato il mercato azionario. Certamente, ma in Cina queste cose, se le fa il governo cinese, le può fare. È il discorso di prima di chi scrive,
no, chiaro,
di scrive,
però
la, chi scrive
il sito
l'algoritmo
in italiano, quindi poi cioè,
sì, è un po' strano che usino questo approccio così.
Però partono,
ma non è neanche strano, perché questa è la traduzione del sito cinese, questo
però
è quello
partono,
che è la traduzione
però partono
letterale.
Presto. Però partono presto, sono partiti, vi ricordate cosa è successo più o meno un anno fa? Sempre in ambito di monete elettroniche di peso, che un signore con la maglietta blu e il pollice in su, che si chiama Mark,
certo,
negli Stati Uniti, ha detto, facciamo la moneta elettronica di Facebook, la chiamiamo Libra, siamo già d'accordo con Visa e con una serie di cose, e la diffondiamo in tutto il mondo. Dopodiché i governi dell'Occidente l'hanno chiamato e gli hanno detto, guarda, se non vuoi che ti strappiamo le orecchie e le appendiamo in mostra, eccetera, forse è meglio che fai marcia indietro. E il progetto Libra è finito nel dimenticatoio.
Esatto, che come si dice dalle nostre parti, Max, è un po' un dash curdanza, è finito.
Effettivamente questa cosa fatto paura ai governi occidentali che ci fosse qualcuno in grado di controllare una moneta che in qualche modo sommasse la comodità della distribuzione, della circolazione elettronica del denaro e quindi degli scambi elettronici con tutti i vantaggi del digitale, eccetera. Sganciandosi però da eventuali possibilità di controllo da parte degli stati, eccetera. E beh, abbiamo perso Zuckerberg e abbiamo guadagnato i cinesi. Non so, può essere una mossa abbastanza preoccupante sullo scacchiere internazionale in termini di geopolitica, perché una moneta digitale liberamente accettata a livello commerciale, eccetera, partita per prima, l'unica che c'è, eccetera, ha la capacità di diffondersi in tutto il mondo e di togliere, questa sì, fiato alle monete del resto del mondo, degli altri paesi e ai circuiti bancari. Porca miseria, non dico che è uno scacco matto, però è certamente una mossa da tenere d'occhio.
Vabbè, vado io. È una mossa.
Tu sei il bocconiano, se non ci dici, certo. Tu qualcosa, scusa. No, io stavo solo chiedendo dove era il link. Sì, che com'era, un euro in 4.220 euro ci butto.
Yuanpaygroup.com, se vuoi, okay, vedere il sito ufficiale. E allora è una mossa, come dire, da first mover, sicuramente. Beh, lì il progetto Libra, fortunatamente Mark l'ha messo sotto lo zerbino, almeno così pare, anche perché era rimasto solo lui, da che erano miglia partner, sono tutti scappati a uno finché lui è rimasto col cerino in mano. Dal punto di vista del discorso geopolitico non lo so, perché in questo momento comunque la Cina, dal punto di vista dei vari sistemi di pagamento, è ancora molto chiusa. Ti parlo dei sistemi di pagamento, se vuoi, tradizionali, quindi quelli basati su smartphone, tipo l'Alipay di turno, il Tao Pay, qualcosa del genere, quello di WeChat, sono rimasti in Cina. E ad esempio in Italia, se vieni a Milano in Paolo Sarpi, soltanto i negozi, ovviamente Paolo Sarpi in Chinatown di Milano, li accettano, però io credo che sia una versione azzoppata. Comunque il punto è che non riescono ancora a fare il salto di qualità che potrebbe fare una piattaforma americana nel cercare di entrare ad esempio in Europa, quindi al di fuori del proprio continente. In questo momento le piattaforme cinesi non credo abbiano la forza di farlo, ancora meno quando si tratta di una cosa delicata come il discorso bancario e di pagamenti. Non li vedo credibili.
Vediamo.
Si muovono su uno scacchiere globale, però, quindi voglio dire, sai, quando metti in piedi dei numeri importanti a livello mondiale, piano piano.
Che cos'è Amazon Sidewalk, Michele?
Ne abbiamo parlato in realtà 2-3 settimane fa, e avevo messo appunto questo articolo, lo avevo menzionato brevemente in coda dopo la presentazione dei prodotti Amazon. E questo protocollo, direte, che si attiva, che si propaga sui... Non sono l'unico non ingegnere, no, non è vero, non l'unico, però non essendo ingegnere dirò sempre, sicuramente qualche scemenza.
Tranquillo.
Sulla banda dei 900 Hz. E il wifi 900?
Mm-hmm. Anche. Okay.
Anche. E niente, tanti degli ecco, la cosa che
sono,
qual è il suo
mega
obiettivo?
Hertz,
è quello
megahertz, non hertz.
Ecco. Qual è l'obiettivo?
È proprio vabbè.
L'obiettivo è quello di andare a comunicare nel lungo raggio, cioè nel medio raggio, anzi al di fuori della portata del wifi del router, in modo da poter mettere in comunicazione, abbiamo parlato della cassetta delle poste, sul sito di Amazon c'è l'esempio del comignolo, che non ho ben capito perché vuoi avere il comignolo connesso per vedere il flow del Fubo Cash, non lo so, comunque che però si connettono non direttamente a internet, ma appunto passando tramite i device come sono gli Echo, che già quelli post 2017 sono già compatibili out of the box, che fanno da gateway e che poi sparano le vostre notifiche del comignolo connesso su internet, passando ovviamente per i server di Amazon.
Il comignolo, ovviamente sul comignolo ci può essere una centralina atmosferica, per esempio, ci può essere un tetto fotovoltaico che ti misura la resa delle celle,
Ero sicuro che c'era un ottimo motivo per averlo.
Insomma, sul tetto cose smart ne puoi mettere. Sì, con la solita prosopopea e arroganza che contraddistingue le aziende del web, perché oggi abbiamo sistemi più o meno standard, organismi che sono in grado di prendere questi standard e farli evolvere. Qui vogliono fare evolvere uno standard perché si tratta di prendere una parte dello spettro del Wi-Fi e usare gli stessi router che emettono il segnale del Wi-Fi e usarne una piccola parte dello spettro per queste comunicazioni. Ma dico, fare una proposta e usarla tutti insieme in modo che poi questo standard possa essere utilizzato da Alexa, da Google, da Pinco Pallo, eccetera. No,
vabbè, okay. Ma l'azienda privata non si come mai così, no?
Sì, esatto, però proprio il titolo...
Sullo smart home l'abbiamo visto.
Amazon Sidewalk è proprio il nome che suggerisce questo. Cioè che Amazon
non fa di lato.
Sì, se si allarga. Si allarga. Cioè non è contenta di averti invaso casa, ma vuole allargarsi anche oltre. Vuole ciularsi anche il marciapiede. Va bene, ok. Prendiamone atto, vediamo che cosa ne sarà. Del robot che fa hamburger e patatine direi che possiamo... 1200
e dai, solo 1200 euro al mese.
Sì, cioè quante patatine ti compri con 1200
per
euro?
La miseria.
Finalmente Waymo lancia il servizio pubblico di taxi senza guidatore.
Ah, io lo aspettavo.
Ce l'hanno messo, però solo in determinate città, in determinati quartieri dove hanno già fatto la mappatura centimetro per centimetro. A me sembra che queste auto facciano una gran fatica a venire fuori.
Beh, abbiamo detto che i problemi tecnologici sono veramente seri. Poi quelli legislativi, vai.
Dagli tempo.
Dagli tempo.
Vabbè.
Può funzionare solo così, no? Cioè solamente con delle cose veramente super controllate dentro circuiti mappati centimetro per centimetro. E devi sempre trovare la gente che si affida e che se lo chiama sto taxi e ci sale sopra.
Michele, a proposito di Internet of Things, cosa è successo a questi qui con la cintura di castità smart?
A proposito, tornando al tuo discorso di spazio occupato sull'internet, questa settimana credo sia stato l'argomento più discusso. Va bene, diamogli ancora visibilità. Alcuni ricercatori hanno scoperto che c'è questa, a parte la cintura di castità, già hai difficoltà a immaginartela nel 2020, ancora più difficoltà
elettronica.
Vedi, tu vivi a Milano, metropoli, città di peccato e peccatori, eccetera. Cintura di castità è uno strumento erotico a quanto pare.
Lo so, sono rimasto, sono millennio, saranno robe da zoomer.
Sì, sono robe da zoomer.
Da zoom zoomer.
Esatto, da zoom zoomer. Zoom, e quindi questi ricercatori hanno scoperto che c'è una pericolosa vulnerabilità in questa cellmate Castity Cage, che è una
Cage, capito? Proprio
chiuso, sì.
C'è.
E niente, c'è un bug che, come dire, può essere, te la rende definitiva.
Può essere sfruttato per chiuderla definitivamente. Cioè, esatto. Pare che ci sia gente che si è dovuto farsi togliere sta fare qui con la fiamma ossidrica o roba del genere.
Con la fiamma ossidrica, come dire, un po' pericoloso.
Calcava un po' la mano, ma comunque ha rischiato danni. Ma parlava l'articolo di danni, vediamo un po'.
Sì, ma bisogna sempre vedere chi è l'articolista.
Mi fido.
E dai, su una cosa così, se non verifichi l'articolista stai inguaiato,
Ma perché però chiami tutti articolisti?
Perché scrivono gli articoli, io non capisco l'uso della lingua italiana.
Cioè Walter Cronkite per te era un articolista.
Certo, qual è il problema? Mica il connotato negativo, glielo stai dando tu.
Ma ce l'ha il connotato negativo.
Se l'articolo
negativo
finisce sul giornale, è giornalista, quindi esatto. Se vuoi il ragionamento. Se vai in TV e sei televisionista.
Allora. L'articolista è colui che scrive articoli per un quotidiano o un periodico pagato per ogni pezzo che scrive. A differenza del pubblicista o del professionista, non è tenuto a iscriversi all'albo dei giornalisti. dall'articolista si aspetta sempre velocità e disponibilità, oltre che la conoscenza sul pezzo o servizio che viene richiesto alla redazione. Quindi, essere un articolista non risulta molto facile, soprattutto sul web. Mentre il pubblicista e il professionista sono quei ruoli che svolgono un'attività giornalistica raccogliendo dati, elaborandoli per poi diffonderli attraverso i canali e strumenti di stampa, quale la televisione, la radio, i siti web, i giornali. La differenza si presenta sia sul piano contrattuale sia sul carattere sostanziale. Ok? Sul contratto il pubblicista può svolgere altri impieghi oltre a quello del giornalista iscritto all'albo dei pubblicisti, il professionista svolge, insomma, l'articolista è...
Ma chi ha scritto questo articolo?
Un articolista.
È di un articolista o di un giornalista questo? Quello che stai leggendo.
No, è un articolo sul sito dell'Università di Catania.
Guarda, se io scrivo un articolo, capito, senza essere né pubblicista né giornalista, ma perché sono competente di una cosa, sono un bravo articolista.
Ma no, Max, no, l'articolista è una cosa diversa. Mettiamo i puntini sugli una volta per tutti. L'articolista è uno che è prezzolato per scrivere articoli qua e là. Dice, lo vuoi un articolo? Sì, scrivimi un articolo sulle cose di cose.
Ma questa è una tua
Il giornalista... Oddio, il Pulitzer non è un premio per l'articolismo, è un premio per il giornalismo. Cioè,
chissà perché non... si è presa questa ansia.
Perché mi dà fastidio. Adesso io chiederò ai giornalisti che conosco e gli chiedo se gli fa piacere se quando vengono citati su Digitalia vengono considerati articolisti.
Stavamo scherzando, non mi permetterei mai di chiamare articolista un giornalista.
Ma tu li chiami
stai
tutti
denigrando
articolisti?
Gli articolisti?
No, li apprezzo.
Li chiami tutti articolisti, giornalisti. Giornalisti, l'autore è neutro, l'autore può essere articolista, giornalista, un premio Nobel, tutto quello che vuoi. Se vuoi essere neutro, l'autore, ma non l'articolista, dai. È
scusa, ma l'autore dell'articolo sulle cinture di castità ti dà affidabilità? Questa era la mia domanda.
Ma no, è uno che no, no, non lo so chi è che l'ha scritto.
Se solo ti infervorassi così anche per i discorsi di inclusività di genere, Franco, mi renderesti molto fiero di te.
Vedi, il problema è
io mi infervoro, mi infervoro per i ragazzi che lavorano per Uber, non quelli che quando vanno su LinkedIn, oddio, non posso fare la Black Queen su LinkedIn, ma fai quello che vuoi, è un problema del tuo posto di lavoro, non è un problema di LinkedIn. Comunque, lasciamo perdere. L'autore dell'articolo su Wired non è firmato. Vabbè.
Ok.
Così comunque chiunque a lucchetto bloccato, l'unica mossa per liberarsi era quella di sfruttare una pinza oppure un apparecchio per tagliare metallo, un'ipotesi piuttosto agghiacciante soltanto al pensiero. A quanto pare la problematica delle API era nota da tempo, ma la società non si è impegnata a dovere per tutelare i propri clienti e i loro zebedei, aggiungo io.
E non comprate cinture di castità da
cinture di castità assolutamente disconnesse e offline.
Esercitate la volontà dello spirito.
Così poi se perdete la chiave, sono fatti vostri.
Ci sono delle cose che... Però cioè, c'è chi ha il brivido di esporsi a questo tipo di cose.
Faccia parte del gioco. Anche nella fiamma ostidrica. Che...
Certo, come quelli che lo infilano, no? Come si chiamano, in quelle stanze che ci sono i buchi. Com'è che si chiamano?
I gloriola.
Ecco, perfetto, i gloriola. Quel che succede, succede. Cioè, devi avere anche un certo coraggio, no? Per infilare le tue parti basse. Perché poi, cosa sai? E qui è la stessa cosa. Cioè, è un tipo di perversione molto simile. Va bene. Hanno arrestato il tuo amico McAfee, Michele.
No, guarda, ho smesso di sentirlo da un po'.
E come tutti i gangster che si rispettino, è stato arrestato per evasione fiscale. Quando un paese ti vuole mettere in gabbia e non ce la fa,
si inventa l'evasione fiscale.
Non se la inventa, la utilizza.
Esatto, la utilizza. Ecco, poi la tollera, la fa apposta a tollerarla.
Esatto, perché se tutti sono evasori, tutti sono arrestabili. Per cui quando Michele fa qualche cosa ma non c'è una legge, vabbè, tanto è evasore fiscale, lo prende, non ha fatto lo scontrino quando è andato a prendere sigarette, lo mettiamo in gabbia, poi si vedrà. È la stessa cosa, Michele non fuma però. E
con le sigarette non ci sono gli scontrini, monopolio.
Gingiri del giorno.
Allora.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, le note finali dei digitaliani, i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci digitalia che selezionano a fine trasmissione per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro resistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un pochino. Michele, cominci tu.
Allora comincio io ed è appunto estremamente in tema con la con il resto della puntata. Abbiamo parlato di Zoomer e siamo tutti vecchi e non so se ci sono Zoomer che ci ascoltano, però per tutti quelli che sono venuti prima, quindi dai millennial indietro, se volete rimanere aggiornati su cosa si dice tra i Zoomer, su quali sono le emoji più utilizzate, qual è il loro significato recondito, un po' come i gesti che faceva Max prima, c'è una newsletter che si chiama Zio, è una newsletter su Substack, che oramai è di gran moda, che ogni, non so se è un'uscita periodica, però più o meno mediamente arriva ogni due settimane ed è appunto a tema generazione Z, andando a prendere, facendo una bella storia, ricostruendo tutti quelli che sono i meme più in voga nella generazione Z. È curata da Vincenzo Marino, che è il content manager di Red Bull Italia, e niente, la trovate su Substack, zio.substack.com.
Grazie Michele, questa ci mancava, sarà una fonte per digitale.
Max, esatto, ti può servire se vuoi capire un po'
posso
meglio,
posso sgamare
almeno
questi zoomer benedetti,
zoomer e zoom zoomer. Dai Max, dacci il tuo gingillo.
Allora, io in realtà appunto nella lettura, diciamo in preparazione degli articoli di questa puntata, questa tematica di tecnologia e democrazia, impatto della tecnologia in maniera profonda su quello che sta succedendo, mi aveva colpito, ovviamente è una di quelle cose che abbiamo nel sangue, nel DNA di Digitalia, mi ha fatto ricordare e poi quindi cercare un libro di un po' di anni fa, che è stato addirittura scritto prima della bolla del
primo gennaio 2000,
sì, è proprio un coincidente, di questo filosofo francese che si chiama Virilio, Paolo Virilio. Il titolo è La bomba informatica e è molto bello da leggere, innanzitutto perché l'autore spazia in maniera trasversale sull'evoluzione della società da tutti i punti di vista e fa queste riflessioni su come la tecnologia all'epoca, stiamo parlando di 20 anni fa, no? All'epoca ancora in nuce tutte le problematiche che abbiamo visto poi scoppiare nel nuovo millennio, eppure lui già in maniera molto ironica e molto interessante, molto profonda, secondo me, discute tutti i rischi e le problematiche di quelle che sono le conseguenze della tecnologia quando non è guidata da quella consapevolezza e quella coscienza di cui abbiamo parlato. Una bella lettura di un po' di anni fa che secondo me va molto bene nella mia biblioteca digitaliana.
Molto molto interessante, grazie Max. Michele, l'hai già detto, tocca a me. Già, scusate, sono un po' incasinato perché sto cercando anche di recuperare i file di Ableton crashato. Un gingillo, diciamo che è un pre-gingillo, nel senso che questo gingillo farà parte di una serie di due gingilli che mi permettono di risolvere un problema grosso, che è il fatto che tutte le SIM che vendono i principali operatori di telefonia mobile sono nattate, cioè non c'è nessuna possibilità di riuscire dall'esterno a raggiungere un qualsiasi server che è collegato a internet attraverso la telefonia mobile in Italia. Questo primo gingillo si chiama GL.inet GLMT300N, ma tutti gli esperti e tutti gli appassionati del settore lo chiamano Mango, perché è un routerino piccolo così, giallo, che ricorda il colore del mango e che serve come router e accesso VPN da portare in giro. È molto piccolo, lo potete portare in tasca, potete portarvelo in viaggio e potete metterlo tra il vostro computer e il vostro cellulare, ha sia due prese Ethernet che il collegamento Wi-Fi, potete metterlo insomma tra i vostri dispositivi e qualsiasi altro punto di accesso, che può essere il Wi-Fi dell'aeroporto, che può essere la rete dell'albergo dove siete ospiti, il Wi-Fi del centro conferenze, in modo da farvi da firewall e anche da accesso VPN, se avete una VPN che gestite voi, tipo quelle che vi avevo presentato con software tipo Streisand, oppure comprate uno spazio VPN attraverso qualsiasi provider, voi collegate questo routerino alla VPN e poi tutti i vostri dispositivi a questo routerino, per cui ci attaccate il telefonino, il portatile, il tablet e tutto quello che volete nella vostra camera d'albergo e avete tutto il vostro traffico che viene criptato e passa attraverso la vostra VPN. Costa pochissimo, costa 22,84€ ed è veramente consigliato. Se guardate le recensioni in giro per il web sono tutte strapotenti positive. GLINet, GLMT300N, detto anche Mango, chiude i GG del giorno che trovate anche su digitalia.fm/543. E siamo ai saluti finali. Ai ai ai, come sono preoccupato al lavoro che mi aspetterà per ricostruire, tipo uomo bionico, no?
Ma adesso tu ti chiami da solo per bestemmiarti contro, esatto, perché hai fatto crescere.
Esattamente così, sì, sì, esatto.
Usando Mango, naturalmente.
Un podcast,
sennò,
certo. Un podcast comunque vivo per miracolo.
Fabrizio Mede ci dice che la frequenza 900 MHz è rete 2G.
È rete 2G? Ma
GSM,
ok. Sì. Io non so se è 900 Hz, ma Amazon Sidewalk parlava esplicitamente di una fetta della banda del Wi-Fi.
Potrebbe essere che nei servizi sono differenti.
Se non ricordo male, i 900 MHz sono parte del Wi-Fi.
Wi-Fi oggi è la frequenza classica per le chiamate rete 2G.
Sì, Wi-Fi c'ha le due frequenze, c'ha i 2,4 GHz e i 5 GHz per il momento.
Però il 900, aspetta, allora, vabbè, ok. Meglio che verifichiamo, comunque, appunto
900 MHz. Assegnazione, copertura.
Che sono passate forse al 4G, che dice le frequenze più basse 800 MHz e 900 MHz. 4G in Italia.
Telefonia e dati 3G, mi dice qua nelle ultime.
Facciamo follow GSM, up, ragazzi.
Dobbiamo approfondire, su.
Chiediamo follow controlliamo, up.
Controlliamo. Portate orecchie fresche, cioè portate nuovi ascoltatori su Digitalia. La raccomandazione finale: se volete un po' di recensioni, perché è un po' di tempo che quelle latinano. Per cui mi raccomando, se mettete una recensione su iTunes da qualche parte, fatecelo sapere che finite in pole position, citati su Digitalia. Potete anche salutare la mamma. I video tutto bene, Michele, sei soddisfatto? Hai qualche raccomandazione da fare?
No.
Digitalia anche in video, tutto lì, su YouTube, su Twitch, in diretta, in differita, quando volete voi. Ma noi siamo quelli del podcast, ma che ve ne frega del video? Ma ascoltateci in autoradio, quando viaggiate, sul telefono.
Zoomer,
che ve ne frega.
Podcast è vecchio.
Boomer.
Ha fatto il video per beccare gli zoomer, avete capito questo? Diabolico. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio, ciao.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.